Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Astorri. Oggi con noi Romolo Staccioli, il professor Romolo Staccioli. Romolo, benvenuto.
Diciamo Romolo Augusto Staccioli.
Ma possibile?
No, è così.
Ogni perché... tipo di presentazione a te non sta bene.
No, perché sennò divento mio cugino.
Si chiama Romolo Staccioli. Certo. Allora, professor Romolo Augusto Staccioli.
Brava, grazie, saluti a tutti.
Bene. Dopo questa presentazione, oggi andiamo a visitare il Tempio di Iside al Campo Marzio. Inizio subito col chiederti, ci sono delle scoperte recenti che riguardano questo luogo, questo tempio? Che non, sai, a Roma ogni tanto si scopre qualcosa?
Non mi risulta, almeno recenti nel senso di recentissime, tutto è relativo. No, quindi non è che prendiamo lo spunto, come spesso abbiamo fatto, no? Da una scoperta, da un avvenimento particolare. Direi che piuttosto potremmo parlarne, intanto perché fa parte di Roma, è Roma antica, quindi qualsiasi cosa va bene, ma potremmo parlarne anche in relazione, ogni tanto riaffiora, in relazione a quelle proteste che furono fatte come di una intrusione nella Roma cristiana al tempo della costruzione, della progettazione, prima della costruzione della grande moschea di Roma. Si disse, no, è una profanazione, è una intrusione, eccetera. Bene, il Tempio di Iside rappresentò nell'antichità una cosa del genere, ma fu superata, insomma, anche se ci furono dei momenti di particolare ostilità anche nei confronti.
Ma non suscitò scalpore come questo?
Non lo so, questo si tratta di stabilire e poi di pesare, ecco, perché qui potremmo parlare anche di un certo fattaccio che successe, per cui...
Che riguarda cosa?
Che riguarda il Tempio di Iside, appunto, il santuario di Iside, perché dette poi lo spunto a Tiberio di chiuderlo e addirittura di smantellarlo.
E
poi,
non ce lo vuoi raccontare?
Poi fu ricostruito. E a luci rosse.
Ah, vabbè,
però,
allora
però anzi, no, proprio per quello è più
no, senti, allora, parliamo,
ma posso fare una...
Siccome puoi
tu,
fare tutto in questa
no,
rubrica,
siccome
Romolo.
Tu dici sempre che io me ne vado per conto mio, proprio un accenno...
No, io non è che lo dico, tu lo fai proprio.
Un accenno al fatto che oggi è la Candelora, proprio no.
Certo.
No, perché
certo.
Poi tutti potrebbero dire, ma questi come la Candelora...
Come Roma e...
No, noi ne abbiamo parlato...
Non citano la Candelora.
Ne abbiamo parlato diffusamente l'anno scorso, che era il giorno 3 quando ne parlammo, quindi era il giorno dopo, e dedicammo tutta la trasmissione alla Candelora. Adesso ricordiamo, no, semplicemente che questa è una festa cristiana, la festa della... Anche qui, una volta sui calendari si leggeva purificazione di Maria Vergine, poi presentazione di Gesù al Tempio, e sono queste, in effetti, è questo quello che si ricorda. Preme insistere sulla purificazione di Maria Vergine, perché appunto era un rito degli ebrei che si compiva appunto dopo, a distanza di un certo periodo dal parto, cosa che fece anche appunto la Madonna, e in quell'occasione ci fu la presentazione di Gesù al Tempio. Però purificazione, questo perché la festa cristiana non ha fatto altro che sostituire una serie di eventi, di cerimonie, di riti che gli antichi compivano, celebravano in questo periodo, in questo mese di febbraio, proprio di purificazione, per predisporsi all'anno nuovo, che in origine cominciava qui da noi, no, nel mese di marzo. Quindi il mese di febbraio era l'ultimo mese dell'anno, ed è per questo che è quello che ha meno giorni, perché si prese solo quelli che restavano, naturalmente, nell'ambito di 365 di tutto l'anno. Dicevo, proprio in questo mese facevano questa cerimonia di purificazione per prepararsi all'anno nuovo. Il Papa Gelasio alla fine del V secolo ottenne dal Senato romano l'abolizione della più importante di queste feste di purificazione che ancora si celebrava, siamo nel V secolo d.C. ovviamente, la festa dei Lupercali, e al posto di questa festa istituì la festa, quella di cui abbiamo appena detto e che popolarmente fu chiamata la festa delle candele. Ecco perché a Roma poi diventata la Candelora. Le candele perché durante il rito si faceva una processione con le candeline accese, ogni fedele portava una candelina che al termine della cerimonia veniva spenta, ovviamente, e portata in casa dove si conservava per particolari occorrenze. Veniva accesa questa candela in casa, mi ricordo lo faceva ancora mia nonna, veniva accesa e poi naturalmente con tutto un accompagnamento di preghiere e di invocazioni, per esempio nel caso di grandi temporali, con tuoni, fulmini, lampi, per cercare appunto la protezione. Ma ecco, questo almeno un accenno l'abbiamo fatto. Torniamo a Iside.
A quale epoca risale?
E vogliamo partire da un elemento concreto. Partiamo da Madama Lucrezia. Ecco, perché, e qui c'è lo spunto di attualità. Forse l'unico spunto di attualità, perché Madama Lucrezia è stata recentemente restaurata, o meglio ripulita, e quindi riportata all'antico splendore, come si dice.
Oh, Madama Lucrezia, che collegamento c'è?
Non è una diva.
Fra Madama Lucrezia,
appunto non è una madama dei nostri giorni, una diva dei nostri giorni che magari si è andata a rifare i connotati, come succede, è una statua. Una parte di statua, una bella parte di una statua molto più grande del vero, in marmo bianco, che è una delle statue cosiddette parlanti della Roma papalina, della Roma dei Papi, quella che dialogava, no, soprattutto con Pasquino, ma anche con l'abate Luigi, eccetera. È stata recentemente, come dicevo, ripulita. Si trova questa statua, è un po' nascosta, un po' defilata, sta proprio all'angolo, sta in Piazza San Marco, quindi Piazza Venezia, Piazza San Marco all'angolo fra il Palazzo Venezia, il lato naturalmente di Palazzo Venezia e il Palazzetto Venezia, sta proprio lì dove fu portata dopo che era stata ritrovata nella zona tra il, diciamo, fra nella zona intorno alla Minerva, fra il Pantheon e Piazza del Collegio Romano, dove per l'appunto sorgeva il Tempio di Iside, e questa statua viene da lì. È certamente una statua proprio che raffigura la dea Iside, si riconosce dal caratteristico nodo della cintura che ha alla vita. Qualcuno ha pensato anche che potesse essere la statua di culto, no, di questo grande santuario che fu costruito, ecco, rispondo alla tua domanda, fu costruito probabilmente, non abbiamo la data sicura, ma probabilmente subito dopo la morte, l'uccisione di Cesare nel 43, quindi avanti Cristo, quando si trattò di organizzare da parte dei triumviri Antonio Crasso, Antonio, Ottaviano e Lepido, si trattò di organizzare la vendetta, diciamo, no? contro gli uccisori, contro i congiurati, e si cercò in questo modo probabilmente di accattivarsi le simpatie di Cleopatra, cioè dell'Egitto. Cleopatra non per niente era stata l'amante di Cesare e come tale aveva vissuto anche a Roma per qualche tempo. Naturalmente le cose cambiarono quando Cleopatra nel giro di qualche tempo, di poco tempo, diventò poi la nemica acerrima di Roma con Antonio, no? La rivalità con Ottaviano, eccetera. E quindi questo santuario, questo tempio che era stato forse appena edificato, nemmeno per intero, fu abbandonato e quindi smantellato al tempo di Tiberio, il successore di Augusto. Fu smantellato, come dicevo, anche cogliendo il pretesto di un fatto che forse vale la pena di raccontare rapidissimamente. C'era una certa matrona paolina, che era particolarmente devota di Iside e di Serapide, che era appunto il compagno della dea, e di Osiride, che era il fratello della dea. Ora, questa, Questa Paolina era talmente infervorata che quando i sacerdoti del santuario le dissero che il Dio aveva manifestato l'intenzione di starsene una notte con lei nel santuario, lei accettò naturalmente, senza sapere che questo Dio in realtà era un cavaliere, un certo cavaliere romano che era innamorato di questa matrona e che questa matrona aveva ripetutamente respinto. Sicché è andata all'appuntamento con il Dio, passò la notte nelle braccia del Dio, che in realtà era il cavaliere focoso che aveva pagato i sacerdoti per mettere su tutta questa. Lei se ne accorse alla fine, denunciò il fatto al marito, ne nacque, ne venne fuori un processo. Tiberio condannò a morte i sacerdoti, condannò all'esilio, insomma, quindi e prese lo spunto per togliere di mezzo il culto e il santuario. Ecco. A parte questo, dicevo, poi fu ricostruito da Caligola, quindi bruciò nell'incendio del Campo Marzio dell'80 e rifatto, diciamo, definitivamente da Domiziano. È importante tutto questo perché si trattò di una vera e propria intrusione, diciamo così, di carattere fisico anche, cioè un enorme spazio occupato da questo santuario che non aveva niente a che fare con il culto tradizionale pagano, diciamo, di Roma, il culto classico con le divinità del Pantheon greco-romano. Dicevamo di una intrusione, appunto, che fu peraltro effettuata in quella che era un'intrusione marginale, diciamo, in quella che era allora la città nuova, la città del Campo Marzio, il centro storico. Allora stava tutto sui colli, no? Sui famosi sette colli. Quindi questo santuario straniero, di origine straniera, fu costruito ai margini di Roma, come del resto furono costruite ai margini di Roma le prime chiese cristiane. No, la stessa cattedrale San Giovanni il Laterano fu costruita in una zona talmente periferica che poi nel III secolo praticamente lambita, no, dalle mura di Aureliano, dalla porta, è tutto lì ancora, soprattutto i romani queste cose credo che le conoscano bene.
Poi magari ci dici quali materiali sono stati usati?
No, soprattutto come si presentava, perché il problema è proprio di sapere che aspetto avesse questo tempio. Non siamo sicuri della sua pianta, della sua articolazione. Probabilmente doveva essere un tempio di quelli di tipo egiziano, ovviamente, essendo venuto dalle rive del Nilo alle rive del Tevere, così come appunto si presentava in Egitto. Dovette essere qui costruito nello stesso modo, quindi con un grande ingresso fiancheggiato da due piloni, un viale, probabilmente un lungo viale con ai lati piccoli obelischi, sfingi e leoni alternati, che conduceva a una grande corte rettangolare, un grande cortile, una corte scoperta, aperta, dopo la quale veniva un emiciclo porticato in fondo al quale il tempio vero e proprio. Questa più o meno doveva essere la sua disposizione. Tutto questo lo possiamo. Non ci sono resti materiali visibili di tutto questo, ci saranno sotterrati, ma insomma tutto quanto lo possiamo però localizzare in quel grande spazio che c'è fra, diciamo, via del Seminario, dove forse si apriva questo ingresso monumentale, via del Seminario, diciamo la zona del Pantheon, la zona della chiesa della Minerva, il collegio romano, quindi fino alla via di Santo Stefano del Cacco, che ha questo nome strano che deriva, è un'espressione popolare per indicare una deformazione, diciamo una contrazione del macaco, che era evidentemente una statua di un babbuino che faceva parte della decorazione del tempio, così come lo faceva la statua di Madama Lucrezia, ma anche altre statue e soprattutto altri obelischi che sono stati ritrovati nella zona, a cominciare da quello che sta proprio lì, sulla piazza della Minerva, sulla groppa del, dell'elefantino, no? Che sostiene appunto questo obelisco. Un altro sta pure lì a un tiro di schioppo, cioè sulla fontana di Piazza della Rotonda, al Pantheon. E poi ancora ce ne sono altri, per esempio quello che si trova, che è stato riutilizzato per realizzare il monumento ai caduti di Dogali, no? Piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione. Ce n'è uno perfino che è andato a finire a Firenze, nel giardino di Boboli.
Ma se non ci sono resti, come sappiamo dell'esistenza del Tempio di Iside?
Sappiamo dell'esistenza intanto dalle fonti scritte, dalle fonti letterarie che ce ne parlano, ce lo descrivono in qualche modo, o perlomeno insomma ne fanno accenni. E poi abbiamo resti, ma soltanto parziali, della pianta conservata nella grande pianta marmorea di Roma antica, quella dell'età di Settimio Severo, del principio del III secolo d.C., che ci consentono appunto questa localizzazione. E poi appunto i ritrovamenti, se non altro, di questi, chiamiamoli, resti mobili, come sono gli obelischi, le statue, tutti i ritrovamenti concentrati in quella zona. Sul posto, peraltro, bisogna dire che dal punto di vista architettonico c'è qualcosa. Esistono, però prima che me lo dimentichi, ricordiamo anche il grande piede di marmo che sta lì all'angolo della via che si chiama Via del Piedimarmo, no? Proprio dalle parti del Collegio Romano, che pure fa parte di un'altra statua. Qualcuno pensa che sia addirittura parte della statua di Madama Lucrezia. Ma dunque dicevo che c'è qualcosa di monumentale, purtroppo nascosto e invisibile all'interno di vari ambienti, di un negozio chiuso da tanto tempo, che sta proprio lungo Via del Piedimarmo all'angolo con Piazza del Collegio Romano. Bene, lì ci sono i resti di un enorme pilone, di un grande arco di ingresso che doveva appunto dare accesso alla corte porticata, che era il centro di questo santuario. Un arco che esisteva ancora nel Medioevo, fu chiamato Arco di Camigliano, si ritrova così citato, e che varrebbe la pena di mettere allo scoperto, almeno in parte, di rendere visibile, perché, ripeto,
è possibile questo?
Insomma, certo, tutto è possibile oggi in qualche modo, anche se va in profondità, naturalmente, scende in quelli che oggi sono i sotterranei di questo ex negozio. E dicevo, varrebbe la pena, perché tutto sommato è l'unico resto monumentale di questo grande edificio, che costituì certamente un luogo caratteristico della città durante tutta l'età imperiale fino alla fine del mondo antico. Voi ancora possiamo aggiungere, perché poi di elementi, di pezzi sparsi ce ne sono quella. Quello uno dei più strani e singolari è quello che ha dato il nome a Via della Gatta, e che è una statuina, probabilmente anche questa di un babbuino, di una piccola scimmia, che, ritrovata appunto da quelle parti, fu sistemata all'angolo del palazzo della cornice marcapiano del palazzo Grazioli, della facciata, quella posteriore del palazzo che dà sulla piazza Grazioli. Ecco, da lì è venuto fuori fu ritenuta come la statuina di una gatta. D'altra parte, noi sappiamo che il gatto era un animale venerato addirittura nell'antico Egitto. Fu ritenuta una gatta, e appunto così è stata chiamata, e così poi è stata chiamata la strada. Noi che abitiamo da quelle parti la chiamiamo adesso la gatta di Berlusconi. La gatta di Berlusconi, perché anche qui un altro piccolo episodio simpatico, ci abbiamo tempo di raccontarlo?
2-3 minuti.
Sì, sì. Quando fecero diversi anni fa, forse proprio in vista del trasferimento del presidente proprio lì nel Palazzo Grazioli, fecero dei lavori di restauro con dei ponteggi, eccetera, e a un certo punto una mia amica che abita proprio lì di fronte si accorse che la gatta era sparita. Era sparita, naturalmente poi abbiamo saputo che era stata tolta per essere messa al sicuro durante i lavori, tant'è che poi è tornata e sta ancora lì, chiunque la può ancora vedere nel suo posto originario. Bene, questa mia amica, allarmata, avvisò la polizia.
È sparita la gatta,
ma come la gatta? Sì, quella che sta lì al palazzo di Berlusconi. Insomma, pare che la polizia è stata almeno per un paio di giorni in subbuglio
per cercare la
gatta di Berlusconi, che era sparita o che qualcuno aveva rubato, e che ormai è diventata la gatta di Berlusconi.
I materiali, Romolo, prima.
Ma i materiali in che senso? Sono materiali di pietra,
granito,
e mattoni? Ah no, beh, hai fatto bene a dire granito, perché gran parte delle statue che sono state ritrovate, a parte quelle di marmo bianco come Madama Lucrezia, il piede eccetera, ma gran parte delle statue che poi sono state anche disperse, si trovano al Louvre, si trovano nei musei capitolini, di queste statue ritrovate sono di materiali tipicamente egizi, come il granito, il basalto nero bello lucido, che erano appunto materiali tipici delle statue. Statue queste del Liceo Campense, come fu chiamato appunto perché si trovava in Campo Marzio e per distinguerlo dagli altri, dei quali forse varrà pure la pena riparlare una volta, o parlare un'altra volta, perché ce n'era uno che può ricordare addirittura il nostro Vittoriano, ma questa è appena una parentesi. Dicevo, queste statue che erano state portate dall'Egitto e molte invece fatte proprio eseguire sullo stile egiziano, nell'iconografia egiziana, fatte eseguite appositamente a Roma. Quindi ci dovette essere proprio un grande fervore. Diciamolo subito, l'altro grande Iseo, ce n'erano diversi più piccoli, ma l'altro grande Iseo monumentale era sulle pendici del Quirinale, scendeva giù dall'altura del Quirinale fino alla zona della Pilotta, di Piazza della Pilotta, Piazza dei Santi Apostoli, e si accedeva adesso attraverso due grandi, quindi era una specie di Vittoriano, no, che sta sulle pendici del Campidoglio. Si accedeva adesso attraverso due enormi gradinate del tipo di quella che sta alla Araceli. Anzi, bisogna dire che i gradini della Araceli vengono in gran parte da queste due gradinate del...
Come al solito a Roma, che
certo,
i materiali vengono spostati, riutilizzati.
Del Serapeo, che era appunto quello del Quirinale. E c'è ancora un elemento che rimane di questo grande tempio, che era appunto sul Quirinale, e sta all'interno del giardino Colonna, e che faceva parte della trabeazione del tempio vero e proprio, e che misura addirittura e pesa più di 30 metri cubi e pesa circa 100 tonnellate. Una cosa mostruosa, colossale, è un pezzo solo, è un pezzo monolitico di marmo bianco, che faceva da coronamento a questo enorme tempio, che quindi svettava lì sul Campidoglio, doveva essere una cosa imponente. Resti invece dei muri di questo tempio sono all'interno dell'Università Gregoriana, proprio alla
Piazza della Pilotta.
Piazza della Pilotta, sì. Ecco, io credo che insomma abbiamo detto abbastanza. No,
lasciamo il tempio di Iside, quindi grazie per tutte le informazioni che ci hai dato, Romolo, grazie per essere stato con noi.
Ecco, prego, prego, ci rivedremo presto, penso.
Presto, fra due settimane. Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli e Eliana Storri.